Voglio cercare te, Mauro Pesce, è l'ultimo libro che ha scritto. Lui è uno storico del cristianesimo, insegna a Bologna. È un libro da leggere.
Qui Simone Weil sta venendo.
Sì, Simone Weil, l'attesa di Dio. Attesa di Dio è impegnativo.
È Matthew Fox.
Di Matthew Fox dovete leggere. Dovete. È un segreto. Beh, in principio era la gioia che il suo capolavoro. Poi La spiritualità del creato è un libricino, ma è tutto contenuto in principio era la gioia, quindi lo esplicita, è proprio un concentrato.
Meglio leggere prima in principio?
No, ho scritto, basterebbe leggere il volume grande. Poi stavo pensando, ecco, tutti i brani di queste mattine che leggevo all'inizio della meditazione sono di questo Morotti.
Il libro era già per
fuori. Infatti. Giuseppe. E il titolo è Per una nuova spiritualità.
Sì.
Ecco, la casa editrice di questo di Morotti è la parola, però c'è un'altra casa editrice molto bella, io ve la consiglio perché io l'ho conosciuta attraverso una rivista a cui sono abbonato, la rivista è Appunti di Viaggio. Secondo me sarebbe una rivista a cui abbonarsi, è mensile, un po' troppo dimestrato, Appunti di Viaggio, costa anche molto poco la rivista, e dimestrarsi. E al merito di raccogliere contributi sulla spiritualità non soltanto cristiana ma anche di altre religioni, cioè è proprio di spiritualità, e molte volte vengono pubblicizzati dei testi, dei libri che altrimenti non si sarebbe mai che sono in commercio, ecco.
E,
Appunti di Viaggio, è proprio una casa editrice che prende nome dalla rivista. E quindi molta spiritualità buddista, ma anche sullo yoga, sul cristianesimo, cioè si presta a dare voce a varie spiritualità, e secondo me è veramente preziosa, perché poi da lì ti apre uno, non solo tu leggi un articolo e dici ma questo ha scritto qualcosa, ora vai a leggere proprio un libro di questo, e ti crei veramente un mondo. Per chi fosse interessato a tutto questo discorso di una teologia più aperta, di una teologia che cerca di rompere in qualche modo con una gerarchia opprimente, quindi un modo di pensare molto aperto, una teologia femminista ad esempio, una teologia liberale, da molti anni ormai viene pubblicata in Italia una rivista che è Adista. È un gruppo di persone, di amici, in realtà, che ha centro a Roma ed è una... Forse è nata negli anni 60 questa rivista, perché raccoglie un po' contributi delle comunità di base. È un po' difficile stare dietro, anche questa non porta molto questa rivista. Il problema è che è quindicinale. e quindi è divisa in notizie, in realtà non sono, cioè, a vista notizie, a vista proprio come contributi, articoli importanti, poi c'è news, c'è ogni 15 giorni c'è una rivista che affronta un tema diverso, e ciò va a livello mondiale, quindi si ha uno sguardo sul mondo proprio, ti apre proprio la mente. E, per un prete credo che sia importantissimo, quindi dunque i miei confratelli abbonatevi a questa rivista. Io faccio fatica a starsi dietro perché accumulo ogni 15 giorni e cioè così, cioè, però merita veramente. È interessante che questo Morotti che ho citato prima cita spesso a vista, cioè lui prende proprio autori da vista, quindi vuol dire lo segue, la segue proprio. Ecco, per i brani magari vi mando una mail perché sono tanti, quindi inutile che io, anche perché dovrei scriverli, sono dei due nomi a volte anche molto difficili. Vi mando una mail con i brani che abbiamo ascoltato in questi giorni, gli autori più che i brani, no? In modo che voi dall'autore partite e li ascoltate.
Si ascoltano.
L'ideale sarebbe avere Spotify perché è un po' solo che fa bene. Bene, se avete voi qualche osservazione, qualche così, più che domande, al termine di questa settimana, cosa vi è un po' di tempo fino alle 10:30. A voi la parola.
Ti vuole una piccola domanda.
Maria.
A me è interessato molto il discorso della spiritualità del creato. A me mi appassiona, credo, perché la mia difficoltà è togliere un po' a Dio. E trovare il mondo. Per me quello che mi funziona adesso è chiamare vita con la dimensione. Però, quando tu hai detto la benedizione originaria è sul cosmo e non sull'uomo, ecco, cosa intendevi con la parola benedizione? Cosa si intende con la parola benedizione?
È un atto creativo. Dio benedice dando vita. È l'atto creativo di Dio, benedizione, dire bene, ma Dio disse sia la luce e la luce fu, quindi Dio quando dice crea e quindi benedice.
Io vorrei ricambio le domande, dicendo quella di ieri che mi sono appuntata perché preferisco sentire di cosa intendevi. Quando hai annunciato Matteo 28 e hai detto che non ci sarà separazione con i figli, c'è la nostra umanità, che la nostra umanità non quindi vincerà la parte che non ci sarà i figli. Però tu hai detto che ci sarà l'ultimo giorno, ci sarà un giudizio. Cosa c'è?
Ma la... Il credo della Chiesa Cattolica dice che ci sarà il giorno del giudizio, no? Adesso l'ultima parte dice che verrà a giudicare i vivi e i morti, no? Però appunto perché noi ci stiamo abituando a pensare a un Dio non lassù il cielo che metterà tutti davanti e giudicherà ciascuno, dal Vangelo si evince che l'unico giudizio che verrà sarà quello del crocifisso, della croce in qualche modo, no? Quindi la nostra vita sarà confrontata, giudizio vuol dire una sorta di confronto, no? Cioè la nostra vita verrà confrontata con la croce e quella e verrà salvata quella parte che si è costruita con un amore crocifisso, cioè capace di andare fino alla fine, quella rimarrà. Però capisci, secondo me, ma tu senti a un certo punto parlare di ultimo giorno, di tempo, di può aiutare, ecco, no? Però l'ultimo giorno in realtà è oggi, l'ultimo giorno è questo momento, perché potrei morire in questo momento, ecco, non, questa cosa dell'ultimo giorno fa, purtroppo ha fatto nascere tutto questo discorso del che verrà un ultimo, a livello temporale, proprio di temporale, verrà l'ultimo giorno e nel frattempo questi morti dove sono finiti? No? Dove stanno? In una sorta di contenitore dove verranno fuori? Ogni momento è l'ultimo giorno, ecco. No? E veramente saremo giudicati, ma da un amore. E ciò che conforma questo amore scavalcherà la morte. E quello che non si è conformato all'amore morirà, verrà bruciato dal fuoco dello spirito. Queste cose le ho spiegate un po' nel libro sulla morte, ecco, che ho scritto.
Fatto sta che a livello proprio linguistico di immagini a me mi è rimasto un po' questo disagio, pur avendo spiegato molto bene le parabole, tutte quelle che finiscono però lì, sarappiante, stridore di denti, eccetera, il fuoco, di Enna. Quindi dicevo, certo che una certa predicazione ha avuto un buon gioco basandosi su quelle. Tu come le spiegheresti il fatto che gli evangelisti, insomma, le abbiano comunque usate queste immagini?
E no, allora leggete veramente, quel sì. Libro di Spong sul letteralismo e lì c'è la soluzione.
Cioè, certo.
Un ebreo, allora abbiamo detto, i Vangeli, i primi di Matteo, sono nati in sinagoga, sono nati per degli ebrei. Ora, un ebreo che leggeva quelle parabole, mai e poi mai avrebbe pensato che erano proprio, volevano proprio dire così. Per loro era, perché se, quando Gesù parla di Genna, nessuno può pensava all'inferno come lo pensiamo noi. Questa è stata una perversione che è nata successivamente. Quindi un ebreo che ascoltava Matteo in sinagoga diceva, ma certo, Gesù sta dicendo che se la tua vita viene giocata fuori dall'amore, diventa un oggetto inutile, la tua vita è inutile. Una cosa inutile tu la prendi e la butti nella spazzatura. La Genna era la spazzatura di Gerusalemme, capite? E avanti così. Noi purtroppo, uscendo dalla sinagoga, pensiamo che la Genna adesso sia l'inferno e non la spazzatura di Gerusalemme, c'era aperto, esisteva. E quindi diceva, accidente, la mia vita verrà presa e buttata all'inferno. No, non è così. Abbiamo proprio perso le categorie, sì. E perdendo le categorie leggiamo tutto a livello letterale. E pensate ai miracoli anche, no? I miracoli di natura, Gesù che cammina sulle acque, Gesù che moltiplica pani e pesci, Gesù che fa cessare la tempesta, non possiamo pensare che sia veramente successo così, eh? Allora, ecco, per un ebreo che ascoltava queste cose diceva, ma certo, che Gesù cammina sulle acque vuol dire che ha sconfitto il male, perché per l'ebreo il mare è il male, capito? Quindi averlo sconfitto, l'ha messo sotto i suoi piedi, ma subito. E noi invece pensiamo che Gesù veramente ha cammino sulle acque.
E un ragazzo intelligente di oggi ti dice, ma che mi stai raccontando?
Infatti. Allora, noi, una certa generazione, diciamo, le generazioni, ecco, per secoli hanno preso tutto come, anche se assurdo, l'hanno preso, tra virgolette, per fede. Adesso le nuove generazioni dicono, ma da che mondo è mondo un uomo può camminare sulle acque, capite? O una vergine con quattro lì. Non ci stanno, o un morto risuscitare, non ci stanno più, non ci stanno. E infatti se ne vanno, con ragione, no? Come diceva Salas, no? Un teologo spagnolo, dice, ciò che il nostro cuore, scusate, ciò che la nostra mente e la ragione rifiuta, il cuore non può contemplare. E i giovani sono furbi, non ci stanno più, non ci stanno. Possiamo raccontargliela, ma no.
Infatti ma c'è scritto come legge il Vangelo non perderà
sì, ecco, Maggi è un altro personaggio che andrebbe assieme a questi, non l'ho citato perché ormai lo è molto conosciuto, ecco, quindi non, ha scritto dei testi veramente importanti, lui è un biblista, quindi ha scritto molto sui Vangeli, ultimamente ha scritto dei testi che esulano dal Vangelo, prettamente dal Vangelo, che meriterebbero forse di essere letti, no? A me ha colpito molto la sua esperienza della sofferenza, che lui praticamente era morto, ha avuto veramente una dissezione della aorta, quindi però in realtà è tornato in vita. E ha scritto Chi non muore si rivede, ecco. È un bel libro veramente sull'amore. E poi ancora un altro libro sempre sulla morte, la prima è sulla tua esperienza, il secondo, l'ottava beatitudine, è proprio sulla morte in genere, sulla morte e morire, ecco, la cultura della morte oggi.
L'ultima
beatitudine.
Ultimamente ha scritto lui Condotta.
Sì, visto sulla tua vita, si racconta in un libro che si intitola Due in Scienza. Gli ultimi tre sono pubblicati da Garzanti, mentre i primi, tutti gli altri, credo da Cittadella. Ecco, un altro autore che vi consiglierei di leggere, però purtroppo non c'è tutto, nel senso che hanno smesso di pubblicarlo, è Ortensio da Spinetoli.
Non si trova.
Ortensio da Spinetoli, andate su internet e vi consiglierei di cercare direttamente su Amazon o su IBS, perché è più facile che li troviate, in una libreria è difficile che avete pure. Quello che trovate prendetelo, ha scritto tantissimo, ma purtroppo molte cose sono fuori catalogo. È un biblista, un frate francescano, morto alcune anni
fa. Posso fare una domanda così un po'?
Facci la domanda un po'.
Questo concetto di preghiera, la preghiera di adorazione. Come la collochiamo?
No, tenete conto, io vi ho proposto una preghiera che si chiama appunto meditazione, ma è una forma di preghiera. Poi c'è l'adorazione, c'è la.
Però nel tuo libro sulla preghiera, l'adorazione abbiamo visto che non fai.
Ma perché non è una forma che a me personalmente non dice nulla, ecco. Però c'è gente che si è formata, che è cresciuta con l'adorazione eucaristica, ad esempio, no? Però forse, ecco, io credo, mi sembra che anche Maggi, no? Lavori un po' su questo. Cioè, Gesù non è venuto a essere adorato, a essere vissuto, no? Nel senso che. Dio si è fatto carne, no? Prima di essersi fatto ostia. Però, se per esempio Giovanni Paolo II, mi ricordo che per lui era l'assoluto, no? L'adorazione eucaristica, no? Ancora oggi, no? Molti preti, molte comunità.
Sì, sono andati mondiali della gioventù, si fa anche la Bibbia con l'adorazione.
E vabbè, sono scelte, ma che non mi si venga a dire che bisogna farla, ecco, no? Siamo di quelli di farla, cioè, a me sinceramente mi faccio fatica, no? Ma questa è la mia sensibilità, ognuno. Io credo che anche devo essere molto libero nella preghiera. Uno riesce a pregare con rosario, va benissimo, prega con rosario, è un mantra in fondo, no? L'Ave Maria.
quindi diventa.
Anch'io ho una domanda un po' così, che è questa. La prima sono dati. Nella parabola degli 10 verbi si praticamente si finisce col dire che è possibile che di una persona non resti proprio niente, cioè che resti fuori del tutto, quindi che ci resti solo del male, ma soprattutto come, come si spiega il male fatto da chi l'ha ricevuto, il male condizionato, se è vero che ciascuno di noi è capace di restituire al mondo il bene che lui stesso ha ricevuto. Come?
Sì, sì, capisco quello che dice. È una domanda che anche a me sorte, cioè, ecco, un film che vi consiglio, è uscito quest'inverno. Allora, facciamo una classifica. Primo, Le mele d'Adamo. Questo però è talmente bello che fuori concordo, certo. Poi ci sono una serie di film che andrei così. Non so se qualcuno ha visto Capernao, il film Capernao, è uscito così bello. Capernao non ha nulla a che fare con Israele. Capernao è una bidonville del Libano, di Teheran, capitale di Beirut, è una bidonville che è chiamata Capernao. Lì c'è la storia di questo ragazzino, di questo bambino, 10-12 anni. E tutto il film racconta un inferno. Questo bambino è nato all'inferno, è cresciuto all'inferno e non si affranca mai da questo, non si affrancherà mai da questo inferno. Allora la domanda è: questo è proprio un bambino violento, un bambino che ha conosciuto solo violenza, solo cattiveria, solo pestaggi, solo viveva perché rubava, capite? Perché se no moriva. Allora la domanda è: ma è vero, questo bambino non avrà amato e probabilmente non rimarrà nulla di lui, no? Perché non si è costruito l'amore. Ma che colpa ne ha? A quel punto io mi fermo. Mi fermo perché stando a certi passaggi del Vangelo avrebbe da dire: vabbè, si perde. È molto anche molto drammatico questo, no? Ma no. Sì. A me, ecco, durante quel film ho pensato a questo. La vita forse può perdersi. Forse può perdersi. Può fallire, anche senza colpa propria.
Beh, c'è una bella responsabilità, è una cosa che mi spaventa molto, perché per le giustizie sociali mi hanno prodotto questo, si riversa un pochettino su di me. Se si chiederà conto del mio fratello, mi si chiederà forse conto anche del ragazzino. Speriamo di no.
Ecco, questo discorso sulla responsabilità è una cosa che effettivamente a me risponde molto, cioè al di là del devo aprire a questo abbraccio, poi dopo però deve esserci, cioè dici, non è che il cristianesimo non è una questione di sforzo, di sacrificio, però una responsabilità nostra.
No, certo, è venuto fuori in questo. La terza parabola di Matteo 5, 25 dice proprio questo, cioè avevo fame e mi avete dato da mangiare, cioè noi siamo responsabili, Dostoevskij dice noi siamo responsabili di tutto e di tutti. Noi siamo responsabilità, certo. Allora l'unione con Dio, no, il discorso di Charles Foucault stamattina, è importante immergersi in questo amore, ma per poter strappare dall'inferno le persone. Cioè questo ragazzino, no, che diventa un edula da quello di Roma, c'è un mondo che mi sta vivendo così, c'è un mondo che ha vissuto così. Cosa abbiamo fatto perché non si perdesse? Cosa abbiamo fatto perché non si perdesse? Dov'è tuo fratello? Questa è la domanda, no? Capitale. Dov'è tuo fratello? Dice a Caino. Allora possiamo dire, io non sono padrone, non sono responsabile. No, tu sei responsabile. Siamo responsabili di tutto. Quindi, questo sì, questo è, bisogna pensarci.
A me ha colpito. La mostra di fuori, la mostra sulla sogna. Perché mi ha fatto veramente sentire responsabile dei mobili che compro e che regno sono, quello che mangio, quello che faccio.
Sì.
Perché veramente consigliamo. Più che le braccia aperte.
Nives?
Una linea del paese sta salvando. Tutti qui abbiamo esperienza di un fenomeno cristiano-cattolico che arriva da una tradizione di assoluta irresponsabilità personale e di proiezione verso
la parla forte di Ives, non ti sento davvero.
Arriviamo da un'esperienza di formazione cristiana dove la responsabilità è assolutamente altrui e mai nostra. Noi siamo i peccatori, leciti nell'essere peccatori, perché tanto ci ha pensato che non può salvarci, quindi basta andare a chiedere perdono e si risolve la faccenda. Quindi, se iniziamo a togliere questo velo e a guardare le cose in un'altra ottica, scopriamo di essere agli albori della conoscenza, della responsabilità personale, della consapevolezza personale. È un po' per rispondere alla domanda che si pongono cristiani. Fai davanti a uno che si comporta in un certo modo per un altro modo di comportarsi e lì sei in una reattività delle cose che fai, non in una consapevolezza, in una libertà di scelta, né tantomeno a libertà di scelta un bambino di 8 mesi che viene massacrato a colpi di botte di selfie. E doveva finire quel bambino. La responsabilità è un cammino da scoprire completamente nuovo. E forse l'amore di Dio, la vita, quindi ha una forza che noi non abbiamo ancora neanche intuito quanto è potente, è grande, è misericordiosa, è infinita e non ce la spieghiamo, né possiamo spingerci con gli strumenti che abbiamo oggi a dare sempre un inquadramento. Può essere un inizio, un tentativo, ma è proprio un tentativo un po' come quello che forse c'è più familiare di tutti, dello scienziato che sperimenta qualcosa di nuovo e riuscirà a scoprire come si fa ad accendere una lampadina solo dopo aver scoperto altri 9.999 modi per cui non si accende.
Sì, questa idea della di un cristianesimo, o meglio di un cristianesimo cattolico in particolare, che ci ha educati in realtà a obbedire, però non ci ha educati alla responsabilità, ecco, no? La redenzione, ecco perché bisogna ripensare alla redenzione. La redenzione non è un atto dall'alto che ci viene data gratuitamente, indipendentemente. La redenzione è portare a maturazione la propria umanità nella misura in cui facciamo risorgere degli altri. Cioè, la redenzione è salvezza in questo senso, no? La salvezza è una questione di responsabilità personale. E non tutto viene dall'esterno, altrimenti siamo condannati a rimanere immobili, no? Al quietismo in questo senso. Ecco, il cristianesimo non è quietismo, è un ricevere l'amore gratuitamente, questo sì, ma che ci abilita a prenderci cura dei fratelli. Noi siamo responsabili, cioè rispondiamo a Dio, allora Dio ci ama e noi rispondiamo a Dio nella misura in cui diventiamo responsabili. La responsabilità significa rispondere, lo dice la parola. Quindi noi rispondiamo all'amore di Dio diventando responsabili dei fratelli. Ma è il discorso della circonferenza di Dorotea di Gaza, no? Di Paolo e Domenico, che abbiamo visto l'altro giorno. E c'è proprio da fare, per arrivare a Dio nel centro e bisogna unirsi come fratelli, bisogna diventare responsabili. Se no diventa un cristianesimo borghese, un cristianesimo della domenica, no? Vado a messa, non guardo neanche la mano all'altro, no? Ma che tanto l'importante è che io sto con Gesù da nonno, questo non è cristianesimo. Bene, allora ragazzi e ragazze, siamo giunti al termine. Io adesso vivremo la messa presieduta da Don Giampaolo e gestita da Don Renzo Guardini.